Questa mattina vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 11, da versetto 37. Ora, mentre egli parlava, un certo fariseo lo invitò a pranzo a casa sua, ed entrò e si mise a tavola. Il fariseo notò questo e si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse, «Ora voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno. Ma date nell'elemosina quel che c'è dentro, ed ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi farisei, poiché voi pagate la decima della rutta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dovevate fare queste cose senza trascurare le altre. Guai a voi farisei, perché amate il primo posto nella sinagoga, i saluti nella piazza. Guai a voi scribi farisei ipocriti, perché siete come i sepolcri che non si vedono, e gli uomini vi camminano sopra senza accorgersene. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse, Maestro, dicendo queste cose tu offendi anche noi. Ed egli disse, Guai anche a voi, dottore della legge, perché caricate gli uomini di pesi difficili da portare e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Guai a voi perché voi edificate i sepolcri dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi. Così facendo voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri, infatti essi uccisero i profeti e voi edificate i loro sepolcri. Per questa ragione anche la sapienza di Dio ha detto, io manderò loro dei profeti e dei apostoli, e essi ne uccideranno alcuni ed altri li perseguiteranno, affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti che è stato sparso fin dalla fondazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi dottori della legge perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e ne avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Ora mentre egli diceva loro queste cose, i scribi e i farisei cominciarono ad irritarsi grandemente contro di lui e a salirlo con molte domande, tenendogli tranelli per coglierlo in fallo e poterlo accusare per qualche sua parola. Quindi già dal testo, no, un testo duro, ma il Signore parlava duro, parlava dell'amore di Dio, ma ipocriti, il Signore li prendeva per l'orecchio. L'ipocrisia è una cosa che Dio odia, forse più di tutti gli altri peccati, il Signore odia l'ipocrisia. Più della prostituzione, più dell'omosessualità, più dell'adulterio, più del rubare, l'ipocrisia. L'ipocrita è da una parola greca che vuol dire attore. Ipocriti nell'antica greca erano gli attori. Un ipocrita è un attore, uno che fa finta di essere qualcosa, ma dentro qualcos'altro. Gesù è stato duro con i farisei, ma anche questo è stato amore, perché loro avevano bisogno. Loro credevano di conoscere Dio, di conoscere la sua parola, ma erano così lontano di quello che Dio intendeva, anche dalla legge di Dio. E dico una cosa questa mattina, duro, ci sono anche i farisei in mezzo a noi, fratelli. Amen? No, pochi amen. Chi sono? No? Come i discepoli con Gesù nell'ultima cena, sono io e lui. Allora guardate a destra, la persona al tuo destra, fatelo, guardalo, dai, guarda quello sulla tua destra. No, c'è Silvana alla tua destra. Guarda la tua sinistra e fai questa domanda, è lui o lei uno dei farisei? È meglio guardare nello specchio. Ha detto Edoardo, sono io.
E infatti non dobbiamo guardare questo testo e dire, ma quelli ipocriti, quelli di 2000 anni fa, hanno ucciso il Signore, i profeti, no? È tipo appartarci da loro, staccarci. Quelli erano cattivi, hanno ammazzato il nostro Signore che noi amiamo. È facile che prendiamo questo atteggiamento. Ma io credo che il Signore vuole anche riprendere quel fariseo e dottore della legge che è dentro di noi, no? Perché io, almeno nella mia vita, io posso parlare solo per me stesso. Riscontro tante volte queste caratteristiche dei farisei anche nella mia vita. E vediamo in questo testo 8 caratteristiche dei farisei, quindi vogliamo guardarli questa mattina. Versetto 37, questo fariseo aveva invitato Gesù, ma vediamo in versetto 39 quando Gesù riprende e dice, voi farisei. Quindi non è che questo fariseo ha invitato Gesù da solo a casa sua. Lui ha invitato Gesù e i suoi discepoli, ha invitato tutti i suoi amici farisei. E abbiamo visto, abbiamo letto alla fine del testo, loro volevano mettere un tranello. Tutto questo invito era un pretesto per intrappolare il Signore, trovare qualche difetto in Lui. In versetto 38 il fariseo notò questo e si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse, o voi farisei, pulite l'esterno della coppa del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di malvagità. Quindi la prima cosa che noi vediamo dei farisei, la prima caratteristica, è che loro trascorrevano tutto il loro tempo guardando gli altri. Se tu sei un credente che guarda sempre quello che fanno gli altri, davanti a Dio sei un fariseo, sei un ipocrita. Questa è la prima cosa che loro fanno. Stanno sempre a guardare gli altri, a trovare difetti. Loro cercavano i difetti anche nel nostro Signore. Gesù aveva i difetti, fratelli. Neanche uno. Eppure non ha lavato le mani. Perché per questi farisei era molto importante la pulizia esterna. No? Nel Vangelo di Matteo non leggeremo questa mattina, ma potete leggere nel Vangelo di Matteo capitolo 15, versetto 1 a 20, no? Che anche lì i farisei accusavano i discepoli. I vostri discepoli mangiano con mani sporche. E Gesù ha detto, non è quello che entra nella bocca che contamina un uomo, ma quello che esce dalla bocca. Bugie, omicidi, ipocrisie, sparlare, criticare. Questo è quello Gesù disse che contamina l'uomo, quello che esce dalla sua bocca, non quello che entra. E anche qui, questi farisei guardavano Gesù. Vediamo, no? Per quanto era perfetto, per tutti i miracoli che ha fatto, tutte le belle parole che ha pronunciato, ma loro dovevano trovare qualcosa che non andava. Così potevano accusarlo e dire, va bene, noi mettiamo un X su questo Gesù, lui non è il Messia. E tante volte il fariseo, lui fa così per sentirsi meglio. Perché un fariseo è uno che cammina secondo la legge, secondo le sue regole, e come nel suo cuore lui sa di essere molto mancante, anche secondo il suo standard, allora lui cerca i difetti nei altri, e sapete perché? Per farsi sentire meglio. Ah, ma Giussi e Vincenzo, loro fanno quello, allora io non sono così cattivo. Allora io sono abbastanza santo e consacrato a Dio. Quindi la prima cosa che fanno i farisei, trascorrono tutto il loro tempo a guardare gli altri, a trovare difetti negli altri. La seconda cosa che vediamo, in versetto 39, e il Signore gli disse, voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Quindi la seconda caratteristica di un fariseo, loro si interessano solo dell'apparenza esterna. Bisogna dare l'apparenza. E abbiamo visto in questi giorni, no? È morto il Papa e l'Italia ha fatto questa apparenza per una settimana, no? Niente film malvagi, niente parolacci, tutti i politici sono diventati santi, tutti santi per una settimana, perché bisogna dare l'apparenza. Ma adesso è passato, c'è un nuovo Papa e quindi tutto come sempre, no? E io non critico gli italiani, perché io ritengo di essere un italiano ormai. Perché anche in me c'è quella, sai, voler apparire. Magari alcuni di voi, il pastore, ma parli con Silvana, lei dice, il pastore. Loro amano apparire davanti agli altri. Loro si curavano tutto l'aspetto esterno. Ma Gesù disse in versetto 40, stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Ma date in elemosina quel che c'è dentro ed ogni cosa sarà pura per voi. Cosa stava dicendo Gesù? Concentratevi, farisei, su quello che è dentro la tua vita. E poi l'esterno verrà naturalmente. Quando Chuck Smith c'era questo risveglio fra i hippie nei ultimi anni 60, ricordate che questa era una chiesa pentecostale, tante persone, anche anziani nella chiesa, che erano abituati, no, alla chiesa in un certo modo, tutto l'organo e quanto. E poi cominciarono ad arrivare questi hippie, capelli lunghi, senza scarpe, questi vestiti così strambe, si dice? Strani, quei magliette tie-dye, sai, quella che legavi e facevi colore come un'esplosione, e avevano questi jeans. E all'inizio c'erano tante opposizioni anche nella comunità contro questi hippie. Nella comunità avevano messo anche un moquette nuovo nella comunità, nella chiesa. E Chuck arrivò una domenica mattina prima del solito e trovò sulla porta scritto: nessuno può entrare scalze. Se non hai scarpe non puoi entrare in chiesa. Lui pensando, ma chi ha scritto questa cosa? Subito ha strappato questa cosa, lui ha chiamato gli anziani della chiesa e ha detto, ma chi ha scritto questa cosa? Come vi siete permessi di mettere una cosa del genere? E questo che ha scritto ha detto, ah, ma Chuck, sai, quello che ci ha venduto il moquette, ha detto che i piedi scalzi, come la pelle umana c'hai dell'olio, lui ha detto, i piedi scalzi rovinano il moquette. E Chuck ha detto, allora strappiamo il moquette e lo buttiamo nella mondizia. Perché la porta di quella chiesa non sarà chiusa a nessuno. Lascia che vengano questi hippie con i capelli lunghi, con i vestiti strani, senza scarpe. Lascia che il Signore li cambia. Infatti poi dopo, quando questi hippie, poi erano tipo metà della congregazione erano hippie, metà erano queste famiglie, tipo, diciamo i vecchi della chiesa. Questi vecchi della chiesa hanno visto l'amore che questi hippie avevano per Dio, loro zelo, loro passione per il Signore, e quindi anche loro si sono ammorbiditi e sono diventati una grande famiglia del Signore, che adesso la chiesa lì sono 25.000 membri, pensate un po', una sola comunità che ha la popolazione di Montebelluna. Ma questi farisei, loro interessavano l'esterno. Versetto 42, ma guai a voi farisei, poiché voi pagate la decima della ruta della mente di ogni erba e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dovevate fare questo così. Dovete fare queste cose senza trascurare le altre. Quindi i farisei erano così pignoli nel più minimo dettaglio. Davano la decima addirittura delle spezie. No? Le spezie cosa sono? È una polvere, è piccola, no? Io do la decima del pepe. al Signore. Erano così pignoli nel loro esterno, nel seguire le regole, seguire la legge di Mosè. Ma Gesù disse: avete dimenticato due cose, la giustizia. La giustizia che cos'è? Che magari alcuni intendono in un certo modo. C'è la giustizia che Cristo ci ha dato, ma non sta parlando di questa giustizia. La giustizia non è altro che fare quello che è giusto. Gesù diceva a questi: avete dimenticato la giustizia e l'amore di Dio. Poi lui disse: pagate pure la decima, non lasciate neanche quello, non fate. Quindi Gesù non, nel Nuovo Testamento c'è l'insegnamento anche della decima. Però lui ha detto: ci sono cose molto più importanti di questo. Magari noi, no, un spicciolo diamo al Signore e ci sentiamo giustificati come i farisei. Ma Gesù disse: la giustizia è l'amore di Dio, la giustizia è fare quello che è giusto. Farti guidare dallo Spirito Santo. Non seguire un libro di regole della Chiesa nel tuo comportamento, ma di fare quello che è giusto davanti a Dio. Perché lo Spirito Santo ti darà testimonianza di quello che è giusto. È l'amore di Dio. Guai a voi farisei, 43. Guai a voi farisei perché amate il primo posto nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Quindi la terza cosa, loro amavano la lode degli uomini più che la lode di Dio. Loro volevano essere vista, apparire davanti agli uomini, e loro volevano la lode degli uomini. E abbiamo visto, io ripeterò, no? In queste ultime settimane, tutti i santi, no? Perché hanno fatto questa apparenza? Per avere la lode degli uomini. Per una cosa di, sai, fare il santone, e poi la settimana dopo magari passi una legge che legalizza l'omosessualità. Ma quale santo? Ipocrisia. Fare il santo lì in chiesa e poi vai fuori e fai cose abominevoli davanti a Dio. Loro amano le lode degli altri uomini invece della lode del Signore. E poi in versetto 44, guai a voi scribi farisei ipocriti, perché siete come sepolcri che non si vedono, e gli uomini vi camminano sopra senza accorgersene. Per un ebreo era una cosa impura, una tomba. In altri passi nella scrittura Gesù ha detto ai farisei: voi siete come sepolcri, no? Siete marmi bianchi, belli fuori, ma dentro putrificazione, ossa di uomini morti, una cosa contaminata per un ebreo. Qui Gesù li insultava in modo più forte che poteva. Per un ebreo un cadavere era la cosa più sporca, più schifosa e contaminata che esisteva. E Gesù disse a questi farisei: voi siete come sepolcri nascosti. Quando tu cammini sopra una cosa nascosta, ti accorgi. No, qui Gesù dice: gli uomini camminano sopra di voi e non se ne accorgono neanche. In Numeri capitolo 19, girate lì un secondo, versetto 16, vogliamo leggere questa legge che riguardava un ebreo che si avvicinava a una tomba. Versetto 16, chiunque nei campi tocca un ucciso per la spada, morto di morte naturale, o un osso di uomo, o un sepolcro, sarà impuro per 7 giorni. E per una persona impura si prenderà della cenere della vittima arsa per purificare il peccato, e si verserà su di esse dell'acqua corrente in un vaso. Poi un uomo puro prenderà del isoppo, lo intingerà nell'acqua, ne spruzzerà la tenda, tutti i utensili, tutte le persone che si trovano là, e colui che ha toccato un osso, o l'ucciso, o il morto di morte naturale, o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno. Nel settimo giorno l'uomo impuro si purificherà, laverà le sue vesti, laverà se stesso nell'acqua e alla sera sarà puro. Magari uno che non è familiare con la parola di Dio dice, ma che leggi strane avevano il Vecchio Testamento, no? Però chi ha seguito un po' il fatto del tsunami, qual era la preoccupazione più maggiore dopo questa terribile catastrofe? I corpi fuori all'aria aperta. Immaginate che Mosè ha scritto questo libro 4000 anni fa, prima che era scoperto i microbi, prima che era scoperto infezione. Sapete che queste cose sono state scoperte dai scienziati occidentali solo nell'Ottocento. 150 anni fa hanno scoperto il fatto delle batterie, e Gianni che chirurgo, poi lui saprà, il dottor Lister ha scoperto questo fatto. Prima si operavano anche senza avere un ambiente pulito. Nella guerra civile americana molti soldati non morivano dell'intervento chirurgico, ma morivano dalla gangrena perché gli strumenti non erano puliti. Quindi 4000 anni fa Dio ha dato ordine a Mosè che un cadavere non doveva essere avvicinato dalla gente perché Dio sapeva che spandeva malattie. I farisei conoscevano bene questa legge. Non si potevano neanche camminare sopra una tomba o erano contaminati per 7 giorni. E Gesù disse a loro, voi siete quello. Voi non siete neanche sepolcri che si vedono, voi siete sepolcri che uomini quando passano vicino a voi vengono contaminati. E questa è la quarta caratteristica di un fariseo. Loro contaminano gli altri. Il loro parlare, il loro agire contaminano le anime. Io sono stato contaminato e ho contaminato. Ma spero che per la grazia di Dio non potrei farlo più. E noi sappiamo, no? Anche credenti. No, la differenza fra uno che è guidato dallo Spirito, no? Tu stai con quella persona e dopo lo lasci e dice, ah, come aria fresca quella persona per la mia vita. Come acqua limpida col fratello, quella sorella. No? Invece a volte stiamo con altri e abbiamo toccato un cadavere. No? Mamma mia, ho parlato con quello, abbiamo cominciato a sparlare dei fratelli in chiesa, mi sento contaminato. Vi è mai capitato? In versetto 46-45, allora uno dei dottori della legge rispondendo gli disse, maestro, dicendo queste cose tu offendi anche noi. E Gesù, va bene, adesso vi offenderò ancora di più. I dottori della legge erano i scribi, nella Bibbia inglese avvocati, erano quelli che, no, ogni puntino della legge. E Gesù comincia a riprendere anche loro in versetto 46. Ed egli disse, guai anche a voi dottori della legge perché caricate uomini di pesi difficili da portare e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Quindi la quinta caratteristica di un fariseo è che loro caricano gli altri con pesi. La loro religione è pesante. Ah no, tu devi fare questo, tu devi seguire questa regola, tu devi fare questa legge. E così sarai santo davanti a Dio. Loro caricano pesi. Magari c'è un giovane credente pieno della gioia del Signore, i farisei sono veloci a spegnerlo. Ah no, tu devi seguire la mia lista di cose religiose che devi fare per essere vicino a Dio. Alcuni di voi sapete, io non dovevo esserci questa mattina. Perché come Silvana i bambini vanno via a giugno per quasi 2 mesi, perché devo lavorare sulla casa, volevamo andare via per un weekend. E quindi dovevamo andare via. Quando io ho detto a qualcuno della chiesa, ho visto nella loro faccia quasi scandalizzato, no? Ma come, non vieni in chiesa domenica? No? E sicuramente non farò mai l'abitudine di andare via domenica, perché il mio posto è qui. Amen. Infatti il Signore non mi ha promesso di andare via. Ma comunque, gloria a Dio. Ha mandato le nuvole lì a Cortina, quindi non potevo andare alla casa di Silvana. Ma comunque sono contento. Se lo Spirito Santo vuole che sono qui questa mattina, così sia. E sono anche gioioso. Ma qualcuno tipo mi ha guardato, ho visto la loro faccia che... Potete andare via anche un weekend con la famiglia, fratelli? Pregate dove andate. Leggete la parola dove andate. Non fate un'abitudine di mancare la radunanza del Signore, perché questo non sarebbe giusto. Però sai, non è un peccato di mancare dalla chiesa qualche volta. Puoi lodare il Signore in montagna o al mare. Però magari deve mettere le bende sugli occhi al mare, non lo so. È meglio la montagna. Ci sono le scoiattole che non ti faranno inciampare. Ma i farisei no, vogliono mettere cari. No, tu devi fare questo. Tu. Il nostro cammino con Cristo non è una cosa pesante, fratelli. È gioioso. Amen. Il cristianesimo non è una religione. Sai, sto portando la croce. È gioioso. La gioia del Signore è la nostra forza. Per me è una gioia di conoscere Gesù. Per me non è pesante di venire in chiesa domenica, è bello. È bello venire qui a lodare il Signore e vedere i miei fratelli. È una cosa gioiosa. E se per noi non è gioioso, ci siamo persi per strada da qualche parte. In versetto 47, guai a voi perché edificate i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. E poi Gesù parla del fatto che i vostri padri hanno ucciso questi uomini di Dio e voi edificati, voi li onorate, no? Come anche qui in Italia, molti dei santi a loro volta erano perseguitati. Sapevate questo? Molte delle figure, San Francesco di Assisi era perseguitato ai suoi tempi. E Gesù disse, i vostri padri li hanno ucciso e voi, credendo che amate Dio, no? Fate i sepolcri, ma voi sarete giudicati. La stessa caratteristica dei farisei, loro credono di amare Dio. Loro credono che servendo le loro regole, la loro legge, che loro amano Dio, ma loro sono lontani da Dio. Ma lontani, lontani, lontani. Poi in versetto 52, guai a voi dottori della legge perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati né avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Queste chiavi della scienza o chiave della conoscenza, in alcune versioni è tradotto così, secondo voi il chiave della conoscenza e la scienza che cos'è? Discernimento? Sì? Conoscenza di Cristo? La parola di Dio? Cristo stesso? No? Quando Gesù fu risuscitato dai morti e camminava sulla strada per Emmaus, no? Con i discepoli, cosa ha detto? Lui ha raccontato tutto quello che i profeti e tutto quello che i profeti e Mosè hanno scritto riguarda a me. Gesù è la chiave della conoscenza. E Gesù dichiara che, perché loro credevano di avere la conoscenza, loro credevano noi siamo scribi, siamo dottori della legge, noi abbiamo la parola di Dio, abbiamo esaminato ogni puntino, ogni virgoletta. Ma qui la vera conoscenza di Dio era davanti a loro. Quando Filippo disse al Signore, mostraci il Padre, mostraci Geova, mostraci Yahweh, l'Eterno. E Gesù cosa ha detto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto chi è Dio. Voi volete conoscere chi è Dio? Leggi i Vangeli. Gesù dimostra in ogni parola, in ogni atteggiamento, in ogni azione il carattere di Dio. Chi è Dio? Gesù è chiave della scienza. Gesù è la chiave di entrare e avere la vita eterna. E Gesù ha dichiarato che questi farisei, questi scribi, non solo non entravano loro nella salvezza, ma impedivano altri di entrare. E quindi un fariseo è uno che impedisce le persone di venire a Cristo. Se tu sei un fariseo, posso assicurarti, tu non porterai mai un'anima a Cristo. Perché il mondo non ha bisogno di una nuova religione con tante regole e legge. Loro hanno bisogno di Cristo risuscitato dai morti. Loro hanno bisogno della vita. Loro hanno bisogno di vedere nella tua vita e nella mia una dimostrazione di questa vita. Quindi un fariseo impedisce le persone di venire a Cristo. In questa chiesa noi non predichiamo regole e legge. È capitato nel passato, anche qui nella nostra comunità, qualche persona nuova veniva, si stava avvicinando al Signore, alla sua parola, e qualcuno, ah, ma tu non devi fare questo, tu non devi fare quello, tu non devi fare questo, e quello, no? Ma lascia che si convertano al Signore prima. E lo Spirito Santo dentro farà, no? E purtroppo questi fratelli sono stati non guidati. Avevano delle buone intenzioni, no? Tu non devi fumare, tu non devi andare in discoteca. È giusto che non devi fare queste cose perché ti fanno male. Ma noi non predichiamo regole. Non predichiamo andare, noi predichiamo Cristo crocifisso. Venite a Gesù. E infatti questa tecnica ha solo respinto le persone che stavano venendo qua. Stavano ascoltando la parola del Signore ogni domenica. E se noi avessimo lasciatoli stare per un po', forse si sarebbero convertiti al Signore. Ma noi, magari siamo un po' farisei anche noi, vogliamo subito caricarli dei nostri fardelli. Ma lasciamo che vengano a Gesù. Gesù farà pulizia. E poi l'ultima cosa che fanno i farisei, e fanno discepoli di loro stessi, no? Anche Paolo, scrivendo ai Galati e anche ai Filippesi, diceva di questi falsi dottori che volevano introdurre di nuovo la legge di Mosè nella chiesa del Nuovo Testamento. Questi vogliono fare bella figura davanti agli uomini, vogliono fare discepoli di voi di loro stessi. I farisei vogliono fare discepoli loro stessi, non discepoli di Cristo. E c'è una bella differenza. Io non voglio far di voi dipendenti di Craig. Guai! Io voglio farvi discepoli di Cristo, dipendente su Cristo, che ogni giorno voi potete nutrirvi di Cristo e della sua parola, che voi potete camminare in un certo senso da solo con Cristo. E scoprire la sua potenza nella tua vita. E scoprire la sua sufficienza e abbondanza per la tua vita. Ma i farisei vogliono fare discepoli di loro stessi. Loro vogliono fare uomini dipendenti su loro stessi. Che voi dovete avere me per forza. Ma questo non è cristianesimo. E sapete perché fanno così? I farisei predicano la legge, predicano regole. Vedi Vincenzo, tu devi fare così come me. Come io sono santo, io faccio tutte queste cose, io non manco una domenica, io faccio quello, faccio pellegrinaggi, faccio questo. Vedi, fai come me. E poi quella persona sarà un nostro discepolo e sarà legato a noi. Il suo cammino con Dio, o la sua religione, sarà legato a noi. E questo è sbagliato. nostro cammino deve essere legato con Cristo. Io non ho le parole di vita eterna. Io non ho le potenze di Dio di offrirvi. L'uomo può offrirci una religione, ma Cristo può offrirci la potenza. Cristo può offrirci la vita. E spero che in questa chiesa saremo discepoli di Cristo. Che ogni giorno ci faremo guidare da Cristo. Che le nostre parole saranno guidate da Cristo. Un ultimo versetto e poi pregheremo in Giovanni capitolo 8. Giovanni 8, versetto 31. I farisei vogliono legare le persone con le loro religiosità, ma Gesù vuole fare liberi gli uomini. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità vi farà liberi. Essi risposero, noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Quindi questi farisei, la loro fiducia era nel Messia? No, la loro fiducia era nel fatto che loro erano progenie di Abramo. Loro erano seguaci di uomini. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. E se noi siamo nati di nuovo figlioli di Dio, siamo liberi. Amen. Anche qualche domenica di andare in montagna. Alleluia. Non siamo guidati di leggi e regole, ma siamo guidati di Cristo Gesù. Questa è la nostra religione, se vogliamo chiamarla così. Siete liberi, fratelli. Camminate nella libertà.